Cissone. L'uomo e la terra di Langa. La cascina è sempre stata il fulcro della vita del contadino di Langa. Più o meno ricca, la sua struttura seguiva un modello di semplicità e razionalità. Cucina e stalla al piano terreno, camere da letto e fienile al piano superiore. Una funzione importante nell'economia della casa era rivestita dal portico, sotto il quale si riparavano gli attrezzi o la legna da usare per la cucina e per il riscaldamento. In casa erano le donne ad avere il dominio, lasciando ben pochi spazi di gestione all'uomo, soprattutto quando si trattava di amministrare il denaro. La fama di amante del gioco del Langhetto suggeriva di affidare alle mogli i cosiddetti cordoni della borsa. All'uomo competeva il lavoro nei campi e la cura del bestiame. Gli veniva riconosciuto il ruolo di padrone, ma doveva conquistarselo con fatica, facendo fruttare la terra di famiglia. La casa necessitava del lavoro di tutti, anche dei piccoli. Bastava avere 5 o 6 anni di età e, nonostante la scuola dell'obbligo, bambini e bambine dovevano andare al pascolo, oppure occuparsi dei lavori più leggeri, come la guida dei buoi nell'aratura dei campi o la cura dei piccoli animali da cortile. Le ragazze, una volta cresciute, iniziavano a fare le domestiche in città e i ragazzi andavano come servitori sotto padrone. I pasti delle famiglie contadine erano generalmente molto poveri: polenta, minestroni di verdura poco conditi, un bicchiere di vino, pane in casa per i più fortunati. Molte le particolarità delle abitudini alimentari dei contadini di Langa. Si usava, ad esempio, appendere alle travi della cucina un'acciuga contro la quale strofinare le fette di polenta per insaporirla. Si dice che le contadine si prestassero l'un l'altra un osso di maiale per condire un poco la minestra. L'osso girava di casa in casa per diversi giorni, fino al suo completo sfruttamento. La vita dell'uomo di Langa è da sempre intensamente legata alla terra. Dura da lavorare, ma generosa, da cui trarre sostentamento per sé e per la propria famiglia. La dedizione al lavoro era totale e occupava l'intera giornata. L'impegno era incessante, poiché la terra andava accudita e seguita in ogni periodo dell'anno, cercando di leggere nella direzione del vento, nella forma delle nubi e nei comportamenti degli animali, l'arrivo delle nuove stagioni. E si guardava al cielo per scrutare la luna, che segnava i tempi di quasi ogni lavoro. Di luna vecchia si seminava e si imbottigliava il vino, si tagliavano le piante e si faceva la lessa, il bucato con la cenere. Con la luna nuova si potava la vite e si procedeva agli innesti delle piante. Anche per l'aratura i tempi erano imposti dalla natura. Per il grano, ad esempio, in agosto si rompeva il terreno con una prima aratura, mentre la seconda avveniva appena prima della semina. Possedere un appezzamento di terra, anche semplicemente una giornata di terra, ovvero la superficie di terreno che un paio di buoi poteva arare in un giorno, significava avere di che vivere. L'epopea dei contadini di Langa stava tutta in enormi sacrifici e in pochi strumenti. Attrezzi spesso semplici, quasi rudimentali. Prima dell'avvento della meccanizzazione dell'agricoltura, i lavori nei campi erano tutto sudore e forza fisica. Il grano si trebbiava a mano, con 2 bastoni di legno congiunti da una striscia di cuoio. Uno veniva saldamente impugnato dalle mani del battitore e l'altro cadeva cadenzato sulle spighe, liberando il grano dalla pula. Ma l'avvento delle prime gigantesche macchine a vapore non liberò certo i contadini dalle difficoltà. Ci si difendeva dalle enormi nuvole di polvere che si alzavano dai campi solo con pantaloni di fustagno e foulard per riparare naso e bocca. Le fatiche della raccolta del grano cominciavano verso la fine di giugno. Le squadre di mietitori arrivavano sui campi prima dell'alba e iniziavano a falciare il grano in modo regolare. Dietro di loro, le donne raggruppavano e legavano in covoni lasciati a riposare sui campi per alcuni giorni, per poi venir trasportati sui carri verso le aie. Giungeva così il momento della trebbiatura, che coinvolgeva esclusivamente gli uomini. Erano giornate intensissime, dure, in cui si cercava di ridurre al massimo il tempo di attività della trebbiatrice a vapore. Era un vero e proprio avvenimento che mobilitava intere comunità. In quell'occasione si riunivano gli abitanti dei cascinali, vicini e parenti, dimenticando persino le ruggini e i litigi passati. Si lavorava fino a tarda notte, poi si mangiava e si faceva festa. Si beveva e si ballava sul palchetto di terra battuta dell'aia. Lavoro e festa si fondevano anche in occasione della spannocchiatura, che univa uomini e donne di interi paesi. I primi giorni d'autunno erano invece quelli della vendemmia, l'ultimo atto dell'incessante dedizione alla vite e alla vigna. L'inverno era riposo, ma verso Natale la cascina si animava nuovamente per il concitato lavoro dell'uccisione del maiale. Un lavoro attento, perché dell'animale nulla veniva gettato. Le carni tritate, lavorate e insaccate nelle budella, lavate e bollite, diventavano salami, cotechini e salsicce. Altre parti, ben cotte, erano ingrediente per il ripieno degli agnolotti. Le setole, raschiate dopo la scottatura, venivano utilizzate per l'imbottitura delle selle, mentre con il sangue si facevano i sanguinacci. Rito settimanale era invece la cottura del pane. Il forno, usato in comune da diverse famiglie, rimaneva acceso da mattina a sera, e a ore prestabilite le diverse famiglie vi si recavano con i loro cesti di pagnotte e micconi, appena impastati e lievitati, pronti per essere infornati. Sfuma l'estate sul dorso ventoso delle colline. Un freddo di condanne primordiali lentamente viene a posarsi sulla pelle del cuore. Crepitar di foglie, sbucar di funghi, piogge e nebbie a velar contorni. A contorni forti l'autunno, di terre arate e vigneti, stagioni di semine e raccolti. Ho ricordi di sere intorno ad un tavolo, una lampadina accesa su teste chine. Cernivamo fagioli, ore intere. Il mucchietto dei bianchi e quello dei macchiati, come Dio che separa i buoni dai dannati. Parole smorzate, lunghi silenzi. Il senso della famiglia iniettato nelle vene. Da Una storia di Lilli Manassero, nono quaderno della Compagnia del Nostro Teatro di Sinio.